se non sbaglio l'altra volta ci eravamo fermati in quarto. Allora, se non c'è una rivoluzione di aula, io oggi farei un'ora di lezione in più. Perché così, siccome non riesco a trovare un buco per recuperare quelle due ore che abbiamo perso, farei un'ora in più oggi e un'ora in più venerdì. Su quella di venerdì possiamo discutere, su quella di oggi sì. Perché altrimenti andiamo dopo Natale, io me ne scordo. Avete lezione a che ora? Vabbè, allora non lo facciamo. Sempre? Tutti i pomeriggi? Perché l'altra cosa è invece giovedì venite a casa mia, perché io ho un esame da tecnico e non so assolutamente a che ora finisco. Siccome devo fare tutti i verbali entro la sera, se io vengo qua perdo tre ore e mezza tra una cosa e l'altra. E quindi giovedì pomeriggio invece che venire qua venite al mio dipartimento, che è corso massimo da 0,52, e la lezione in aula A, solo per stavolta, anche perché a medicina è il periodo di pausa per gli esami, quindi giovedì. E vi spiego, c'ho questo problema di questo concorso, devo essere lì. Sì, la regola è qua. Quindi stasera non possiamo fermarci di più, perché dunque vi spiego perché non si è mai stato. Allora, corso massimo da 0,52 significa davanti a Torino Esposizioni. Partendo da corso Raffaello ci sono due edifici, il primo edificio è fisiologia e il secondo anatomia. Però voi non dovete entrare da corso massimo, ma superate il portone, c'è una via che si chiama via Donizetti, girate di lì e entrate dal cortile, perché dal cortile è sempre aperto. Altrimenti al corso massimo dovete suonare e sperare, perché aspettare che qualcuno vi apra. Quindi dovete entrare da via Donizetti, cioè dal cortile, trovate le scale, aula A. Va bene. E venerdì potremmo fare tre ore? Allora facciamo tre ore venerdì. Va bene, allora se non sbaglio stavamo parlando, è giovedì 2 perché c'è questo concorso, non so assolutamente, venerdì ne faremo.
Dalle 2 alle 5.
Venerdì siamo comunque
in questo. Sì, è solo giovedì, che siccome per avere, magari poi finito tutta nella mattinata e allora possiamo stare lì anche 3-4 ore, 5, forse un io penso di non riuscire a firmare tutti i verbali prima di cominciare la lezione, quindi almeno sono lì e finiscono un'ora decente. Allora, l'altra volta, tanto per riassumere velocemente, perché si fosse scordato con sabato e la domenica in mezzo, l'altra volta abbiamo visto che ci sono delle potenzialità che ci fanno sospettare che l'estradiolo possa giocare un ruolo diverso da quello di un ormone. E queste potenzialità sono, da un lato, la descrizione morfologica della presenza dell'aromatasi, enzima chiave della sintesi dell'estradiolo, a livello delle sinapsi. Quindi la possibilità teorica di produrre estradiolo a livello sinapsico. Il secondo punto è stato, come abbiamo visto con quegli esperimenti sul calcio e la fosforilazione, la possibilità di dimostrare che l'attività di questa enzima, l'attività dell'aromatasi, può essere modulata rapidamente nel tempo e quindi possiamo passare da fasi in cui questo enzima è attivo, defosforilato, a fasi in cui questo enzima è inattivo, fosforilato, oppure inattivo perché non c'è calcio, oppure attivo perché c'è calcio, in tempi rapidi. Quindi, come vi spiegavo, stante la nuova definizione di neurotrasmettitore, cioè una molecola che può influenzare lo stato elettrico di un altro prodotto da una cellula nervosa, una cellula di glia, e che può influenzare un'altra cellula, noi possiamo ipotizzare che prodotto della reazione dell'aromatasi, ovvero l'estradiolo, possa avere questo tipo di funzione. E a coronamento di questo è stato, diciamo, sono stati fatti degli esperimenti per andare a vedere se l'attività aromatasica variava in tempi rapidi dopo l'attività copulatoria. L'attività copulatoria è un'attività in cui evidentemente entrano in gioco quei circuiti che abbiamo visto le altre volte e la produzione di ormoni che vanno a stimolare determinati recettori. Quello che è stato visto dal mio collega di Liegi è che se noi compariamo l'attività aromatasica di animali che sono stati semplicemente manipolati, che sono stati presi in mano e poi rimessi nella gabbia, oppure animali che hanno avuto un rapporto sessuale, noi vediamo che ci sono delle differenze significative nell'attività aromatasica a partire da 5 minuti, ma c'è già una tendenza molto pronunciata già dopo un minuto. Vi spiego solo come si fanno questi esperimenti. L'animale viene sottoposto al test comportamentale, quindi copula la femmina, che viene presa, gli si taglia la testa, immediatamente l'encefalo viene congelato, quindi passano pochissimi secondi tra l'attività comportamentale e il blocco con il freddo, quindi non con perfusione, non con fissazione, il blocco con il freddo delle strutture cerebrali. In questo modo si riescono a fissare dei processi che avvengono in tempi abbastanza rapidi. Qua vediamo che già a un minuto, non significativo, ma a 5 minuti significativo, c'è un decremento dell'attività aromatasica. E poi invece se noi preleviamo l'animale dopo 15 minuti dall'attività copulatoria, come vedete non c'è una differenza significativa tra i controlli e quelli che hanno avuto un'attività copulatoria. Questo in qualche modo può essere un indice di una vera e propria attività funzionale dell'aromatasi e dell'estradiolo in tempi brevi, perché questo è proprio il modo con cui funzionano i neurotrasmettitori. Cioè, quando noi abbiamo una sinapsi e rilasciamo il neurotrasmettitore a livello sinaptico, cosa succede a livello della membrana post-sinaptica? Il neurotrasmettitore si lega ai recettori e stimola la cellula. Mettiamo che fa sì che questa cellula entra in una fase di stimolazione elettrica e comincia a produrre dei potenziali d'azione. Questa situazione non può permanere per sempre, perché altrimenti noi avremmo tutti i circuiti sempre perennemente eccitati, oppure sempre perennemente depressi. Deve essere una situazione transitoria che avviene e poi scompare. Allora, il modo in cui noi possiamo far sì che questa situazione cali, normalmente nel mondo dei neurotrasmettitori, quelli classici, l'acetilcolina, tanto per intenderci, noi rilasciamo l'acetilcolina, nella stessa zona dove rilasciamo l'acetilcolina c'è la colina colinesterase, che sta lì come se fosse una grande celloia, passa la molecola acetilcolina, la taglia in due e la demolisce. La colina e l'acetato non sono dei neurotrasmettitori. Quindi l'acetilcolina reagisce con il suo recettore, viene immediatamente degradata e questa stimolazione scompare in tempi brevi. Per una molecola liposolubile che se ne va da tutte le parti come l'estradiolo, l'unico controllo che possiamo avere è a monte. Cioè far sì che l'enzima che ha prodotto l'estradiolo, dopo averlo prodotto e averlo utilizzato, venga bloccato e non lo produca più, che è quello che capita qua. Quindi questa dinamica, in tempi rapidi ma non rapidissimi, perché l'approccio ci impedisce di vedere tempi rapidissimi, perché i tempi rapidissimi si possono vedere in colture cellulari, non sull'animale vivo. In tempi rapidi noi abbiamo un abbassamento dell'attività dell'aromatasi, significa che queste regioni encefali che producono meno estradiolo, ovvero abbiamo lo stesso effetto che vi dicevo prima della cetilcolina, abbiamo una minore presenza di estradiolo. Questa è una prova molto compatibile con l'idea che l'estradiolo sia coinvolto nella modulazione dei circuiti nervosi. L'altra l'altro punto è che esiste un sistema che possa degradare rapidamente l'estradiolo, e questa è stata una scoperta abbastanza recente, lo stesso enzima, l'aromatasi, che utilizzando il testosterone come substrato forma l'estradiolo, può utilizzare l'estradiolo come substrato e trasformarlo nel 2-idrossiestradiolo, che è una molecola totalmente inattiva, anche perché essendo idrossilato cambia completamente le sue caratteristiche di solubilità, non è più liposolubile, diventa un'altra molecola infatti. Quindi lo stesso enzima che mi produce l'estradiolo me lo può degradare rapidamente, il che significa che nella macchina sinaptica dove abbiamo visto è presente l'aromatasi, noi abbiamo contemporaneamente presenti i sistemi per la produzione di estradiolo e per la sua degradazione. Questa è un'altra prova a favore del fatto che l'estradiolo possa avere effettivamente un ruolo nella neurotrasmissione. Faccio solo una digressione. Stessa cosa capita per le catecolamine. Le catecolamine hanno un enzima che le sintetizza, che è la tirosina idrossilasi, e un enzima che è la monoaminossidasi, che le degrada. Tutte e due stanno nella sinapsi. E quindi contemporaneamente noi possiamo produrre a livello sinaptico la catecolamina e anche degradarla. Quindi diciamo che la scoperta di questo registratore si è staccato. La scoperta che è possibile degradare velocemente l'estradiolo attraverso lo stesso enzima ha un grosso interesse, perché ci permette di avere un sistema che rimuove rapidamente l'estradiolo dai componenti statici. Va bene. Allora, la domanda che ci poniamo è una domanda abbastanza interessante, è una domanda che ci trascineremo dietro anche negli argomenti successivi. E il punto è, perché abbiamo queste due modalità di sintesi degli ormoni gonadici, in particolar modo dell'estradiolo? Uno a livello periferico, nella gonade, e uno a livello centrale. E allora, l'idea è che questo sottenda a due scopi diversi di questi pool. Quindi il pool di ormoni prodotti dalla gonade servono a fare una cosa. L'estradiolo prodotto a livello sinaptico servirebbe a farne un'altra. Questa non è un'idea nuova, è nuova se applicata agli estrogeni, ma non è un'idea nuova. Per esempio, la vasopressina viene secreta a livello della neuroipofisi, va nella circolazione generale, in azione principalmente sulle rene e anche sulle arterie, ormone antidiuretico. Da un lato rene, vasopressina, dall'altro arterie. Va bene? La vasopressina, come molecola, è incapace di passare la barriera ematocitarica, quindi la vasopressina che gira nel sangue non può essere ripresa dall'encefalo. Ma dentro l'encefalo abbiamo un sacco di recettori a vasopressina e un sacco di fibre a vasopressina che non vanno alla neuroipofisi. A livello del sistema nervoso centrale, il pool di vasopressina del sistema nervoso centrale funziona come un neurotrasmettitore. In questo caso c'è una separazione fisica, la barriera ematoencefalica mi impedisce alla vasopressina che circola nel sangue di influenzare l'attività dell'encefalo. E dall'altra parte della barriera le fibre a vasopressina utilizzano questo peptide come neurotrasmettitore. Quindi, ripeto, non è un'idea nuova, è solo nuova applicata agli ormoni sterosi. E quello che abbiamo è che in effetti noi abbiamo due tipi di attività. Noi sappiamo che l'attività riproduttiva, lasciando perdere la nostra specie che ha perso molto dei contatti col territorio, ma in una specie selvatica, l'attività riproduttiva è una delle attività più stagionali che ci siano, come ovvio. Perché l'attività riproduttiva è stagionale? Perché i piccoli, quando nascono, di qualsiasi specie stiamo parlando, sono degli individui che hanno bisogno di essere protetti dall'ambiente. in molti casi sono protetti dai genitori, in altri casi ci sono delle protezioni di altra natura, ma devono essere protetti dall'ambiente. E l'ambiente può essere estremamente contrario alla sopravvivenza dei piccoli per svariati motivi. C'è troppo caldo, c'è poca acqua, c'è troppo freddo, ci sono predatori in giro, tutte cose che hanno una stagionalità. Allora, se io sono un uccello che vive in una zona desertica, non vado a deporre le uova all'inizio dell'estate, quando già solo la temperatura esterna mi fa disidratare le uova e l'embrione muore dentro l'uovo, e se anche nasce trova pochissima acqua e non può sopravvivere. Casomai deporrò le uova in autunno o in primavera, se non addirittura in inverno, se magari anche l'autunno e la primavera sono delle stagioni altissime. Quindi ogni specie si adatta nel suo timing della riproduzione a quelle che sono le caratteristiche di migliore sopravvivenza della prole. Allora, da questo punto di vista, ci sono un sacco di meccanismi cerebrali che ci informano di che cosa sta succedendo fuori di noi, sensori per la temperatura, sensori per la lunghezza del giorno, della notte e così via. Allora, noi aggiustiamo il nostro orologio biologico per raggiungere le condizioni ottimali. Non è che l'estate inizia da un giorno all'altro. Sì, noi abbiamo un giorno segnato sul calendario dove poi alla sera alla televisione tutti ci ricordano oggi è cominciata la primavera, oggi è cominciata l'estate, ma in realtà c'è una transizione molto graduale nelle condizioni ambientali. Quindi, per adattarci al cambio delle stagioni, noi non abbiamo bisogno di avere dei cambiamenti improvvisi nel funzionamento del nostro sistema nervoso, ma abbiamo invece bisogno di cambiamenti graduali. Ecco che lì il pool periferico prodotto dalla gonade, che normalmente produce gli estrogeni o gli androgeni su base stagionale, quello diventa importante per regolare l'attività riproduttiva della specie secondo le differenze stagionali. Negli uccelli c'è una... gli uccelli sono fortemente fotoperiodici, quasi tutti gli uccelli. Pochi mammiferi lo sono, per esempio i tricetti sono fotoperiodici o le pecore sono fotoperiodici. I topi, i ratti invece non sono fotoperiodici. La nostra specie non si sa, ma sembra che non abbia un fotoperiodismo molto, molto accentuato. Se voi ci ragionate un momentino, l'essere fotoperiodico significa che io adatto i miei meccanismi, in questo caso parliamo di riproduzione, io adatto i miei meccanismi riproduttivi in modo che quando la quantità di illuminazione raggiunge un certo livello, io comincio a scatenare tutto un insieme di regolazioni nel mio organismo tali che mi portano a produrre tanti ormoni gonadici e che mi servono per la riproduzione. Faccio un esempio, guardate le mie mani, allora, un testicolo di una quaglia in inverno è grosso come metà di quest'unghia, se riuscite a vederla, c'è una lenticchia essenzialmente. Il testicolo di una quaglia nella stagione riproduttiva è grosso come l'unghia del pollice, quindi aumenta di 10-15 volte di volume, per cui è una cosa esplosiva. Io posso simulare in laboratorio questa faccenda, cioè posso mettere le quaglie a periodo breve, cioè 8 ore massimo di illuminazione al giorno, nel giro di 3 settimane i testicoli si sgonfiano e diventano piccolissimi. Prendo la stessa quaglia, la metto a più di 12 ore di illuminazione al giorno, sempre le stesse 2-3 settimane, il testicolo si ingrossa. Se voi pensate a cosa succede in natura, però, la stagione dei giorni lunghi è molto lunga e alla fine dell'estate, quando per la maggior parte delle specie andiamo in un periodo che dopo l'autunno c'è l'inverno e quindi ci sono delle condizioni non buone per la sopravvivenza dei piccoli, però alla fine dell'estate, inizio dell'autunno, i giorni sono ancora molto lunghi e quindi i sistemi sono ancora tutti molto sviluppati. Che cosa succede negli uccelli? Vedremo poi perché quando faremo gli ormoni tiroidei. Succede che dopo un certo numero di giorni di fotostimolazione il sistema dice adesso basta, si porta su off e va giù. Questa si chiama fotoregressione. Cioè dopo, questo ovviamente varia da specie a specie, ma mettiamo un tempo così, dopo 40 giorni di illuminazione, il sistema, anche mantenendo l'animale giorni lunghi, il sistema collassa e l'animale produce meno ormoni, i testicoli o le ovaie si rimpiccioliscono e c'è una produzione minimale di ormoni. Questo in natura ha una spiegazione molto coerente. Io non faccio figli alla fine dell'estate, perché vado incontro a un periodo in cui questi figli avrebbero una sopravvivenza stentata. E quindi il mio meccanismo interno mi chiude il discorso. Ripeto, per questi cambiamenti stagionali o per questi cambiamenti legati per esempio alla fotoregressione, non necessitiamo di qualcosa che avvenga nel giro di qualche minuto, necessitiamo di cose che avvengono nel giro di giorni o settimane. Quindi il pool periferico, circolante, gonadico, ha esattamente quel significato. Mentre invece quando noi vogliamo andare a influenzare il comportamento, il maschio deve decidere di andare a montare quella femmina lì, quella che ha individuato perché ha quella disposizione di piume sul corpo che è diversa dalla disposizione di piume che ha invece un maschio, che lui non tenta neanche di copulare, allora lì abbiamo bisogno di un controllo immediato. Cioè si passa da una posizione in cui non copula alla posizione in cui copula. E quindi ho bisogno di un controllo rapidissimo, probabilmente a livello dei circuiti nervosi, probabilmente a livello delle sinapsi. Ok, quindi l'idea che noi possiamo avere è che da un lato i cambiamenti stagionali siano guidati da quello che è il pool di estrogeni circolante, quindi prodotto dalla gonade, e dall'altro lato invece le risposte comportamentali siano immediate. Possiamo provare questo? E la risposta è sì. La risposta è sì perché tutte le volte che noi facciamo degli esperimenti con somministrazione di sostanze, dosaggi, eccetera, c'è un grosso problema che sta nell'asse delle X, che sta nel tempo di campionatura. Cioè, nella maggior parte dei casi, i ricercatori sono un po' matti, ma non finisco. Allora, è difficilissimo che uno stia con un animale lì davanti e gli prenda il sangue ogni 30 secondi. Perché ovviamente, a parte il numero di campioni di sangue enorme, l'animale si stressa e tutte queste belle cose. Per cui normalmente uno dice, faccio una curva e vado a prendere il sangue una volta al giorno, per esempio, o una volta di due giorni. E vedo queste belle curve tipo queste. Questo per esempio è l'aumento del comportamento sessuale dopo la esposizione al testosterone al giorno zero. E vediamo che se noi facciamo degli intervalli di giorni, noi abbiamo, qua in questo caso sono 5 giorni, noi abbiamo una bella curva, tutta bella dritta, che ci porta con una sigmoide a un plateau. E siamo tutti contenti, diciamo, il comportamento sessuale è funzione della presenza di testosterone. Perfetto. Ma se noi andiamo a fare i campionamenti ogni giorno e andiamo a misurare da un lato l'attività sessuale dell'animale, dall'altro lato i livelli di testosterone circolante, vediamo che la cosa cambia e che questa nostra bella curva, tutta rotonda, diventa la successione di una serie di picchi in cui abbiamo dei momenti in cui c'è il comportamento sessuale molto elevato, dei momenti in cui questo comportamento crolla, poi risale, poi ricrolla, poi risale. E che significa? Che a fronte di una situazione ormonale periferica che mi determina la predisposizione a un certo tipo di attività, quando io vado a testare la vera attività quasi in continuo, ogni giorno, due volte al giorno, io scopro che questa attività ha degli alti e bassi, dei momenti in cui è massima e dei momenti in cui è più bassa. Incrementali chiaramente, ma man mano che sale il livello di testosterone in circolo, la risposta del picco massimo è sempre più alta. Ma io ho anche dei momenti di caduta. Quindi questo per dire che un fenomeno che sembra continuo, come questo, può essere dato, ed è dato in questo caso, è molto bene con l'interpretazione di prima, cioè con la degradazione, la rimozione del neurotrasmettitore in una certa condizione. Cioè, in pratica, noi abbiamo il momento in cui avviene il comportamento sessuale, questo che scarica le sinapsi dei loro neurotrasmettitori e c'è un tempo per ricaricare. Se io vado a misurare l'attività sessuale nel tempo di ricarica, non ce n'è, perché non c'è a disposizione. Ma nel sangue c'è sempre alto livello di testosterone, significa che manca la possibilità di ricarica dove? Nel circuito. Questa è di nuovo un'altra prova che ci porta all'idea che gli estrogeni possono essere dei neurotrasmettitori. No. Questa è la curva che viene fuori se noi testiamo tutti i giorni.
Ah, invece
nell'altra? Nell'altra testiamo ogni giorno. La differenza è, cioè, questa è esposizione a tempo zero al testosterone, misura del comportamento sessuale. Quello che ci aspettiamo è questo. Man mano che il testosterone viene rilasciato dalla capsula silastica impiantata nel dorso, viene rilasciato nel sangue, e noi ci aspettiamo che il comportamento sessuale aumenti. Però se noi andiamo a testare i comportamenti in tempi ravvicinati, noi abbiamo degli alti e dei bassi. I bassi rappresentano le cadute nella disponibilità di steroidi, ma noi sappiamo che nel sangue circolante questi steroidi ci sono sempre a livelli incrementali. Ergo, questa disponibilità è minore dove? A livello del circuito nervoso. Questo è il ragionamento.
Ma nel picco quello in alto l'animale viene permesso di copulare oppure?
Quale? Destra o sinistra?
A destra. Dice che poi cala, ma cala perché insomma cala il comportamento di desiderio sessuale, perché ha certo. Un modo di esprimere. Quindi...
Certo, questo è normale. Cioè nei mammiferi è molto più evidente. Negli uccelli non è mai stato descritto. Però è normale, quando tu metti un ratto assieme a una ratta, lui copula. Dopo mezza giornata non copula più, deve ricaricare le batterie in qualche modo. Poi, altra cosa, alcuni effetti dell'estradiolo, per esempio gli effetti sul recettore del GABA, oppure gli effetti sulla plasticità dell'ippocampo, necessitano di concentrazioni altissime di estradiolo. Queste concentrazioni altissime o le provochiamo noi sperimentalmente dando delle botte di estradiolo soprafisiologiche, oppure come si possono realizzare? Si possono realizzare solo localmente. Se io ho una sinapsi carica di aromatasi che mi va a produrre elevate quantità di estradiolo localmente, io globalmente misuro sempre delle quantità infime di estradiolo, ma a livello di quella singola sinapsi c'è una concentrazione altissima. Se ci pensate al discorso che avevamo fatto per il disinfetto ipotalamici, avevo detto i disinfetto ipotalamici agiscono a concentrazioni bassissime, ma perché riescono ad agire a queste concentrazioni molto basse? Perché in realtà vengono scaricati del sangue del sistema ipotalamo ipofisario, questo non va a diluirsi nella circolazione generale e tutte le molecole che io scarico a livello ipotalamico arrivano a livello della vena ipofisi. Il concetto è lo stesso. Se io ho un microambiente, io in questo microambiente posso raggiungere delle concentrazioni pazzesche di un certo composto, mentre le concentrazioni generali sono anche molto basse. E a questo punto si è pensato di cercare di capire come funziona l'aromatasi. Allora, l'idea è questa qua. Se io blocco l'attività aromatasica, blocco tutte le funzioni dei circuiti che sono aromatasi dipendenti, evidentemente. Come posso bypassare questa faccenda? Se io do estradiolo esternamente, ma ne do una dose pazzesca, 100 volte, 1000 volte più concentrato, un po' di questo estradiolo passerà a livello del sistema nervoso centrale e potrà di cariare l'aromatasi che non funziona e quindi che non produce l'estradiolo localmente. E allora hanno fatto questo esperimento nei ratti, dove sono andati a vedere l'espressione di una proteina particolare che si chiama sinaptochisina, che è una proteina che identifica le sinapsi. È un metodo molto usato adesso, soprattutto c'è un gruppo di ricercatori che sta in Germania che sono molto bravi in questo. Uno con questa, l'evidenza di questa molecola vede dei campioni con tanti puntini, ogni puntino rappresenta una sinapsi e quindi può contare addirittura le sinapsi a livello di microscopia. Allora, il letrozolo è un inibitore dell'aromatasi. Allora, se noi andiamo a vedere la quantità di sinaptochisina espressa nei controlli e la quantità di sinaptochisina espressa negli animali con letrozolo, abbiamo una caduta. Quindi significa che, tra parentesi, significa che gli estrogeni sono importanti per la sinaptogenesi a livello dell'ippocampo. Sì. Questo mi sembra che è vero di questo. Se noi diamo, assieme alle letrozolo, diamo dell'estradiolo, abbiamo un recupero di questa espressione. Solo che l'estradiolo poi è dato a un valore che è 10 a meno 7, che è un valore, una concentrazione soprafisiologica, molto soprafisiologica, che normalmente è molto meno concentrata, valore tipo 10 a meno 10, magari di questo genere. Quindi l'esposizione ad estradiolo molto concentrato mi fa recuperare la mia attività. Quindi io da un tipo di esperimento come questo, io deduco che l'attività sinaptica dipende dagli estrogeni. Ma se io faccio un altro esperimento, cioè se io do estradiolo, fatemi solo capire qua, se io do estradiolo meno concentrato, cioè meno 12 o meno 10, che sono i valori fisiologici di estradiolo circolanti, io vedo che gli animali che sono stati trattati con letrozolo più estradiolo sono significativamente più bassi rispetto agli animali di controllo e anche agli animali che sono stati trattati con questa quantità di estradiolo. Allora, cosa significa questo? Significa che questo che viene normalmente considerato un effetto ormonale, cioè legato all'estradiolo circolante, in realtà avviene solo perché io gli ho dato più estradiolo del normale e quindi una parte di questo estradiolo mi ha vicariato quello che non è stato prodotto dall'aromatasi locale. Mentre se io gli do la quantità normale di estradiolo, questo non capita. Significa che i due pool, quello periferico e quello del sistema nervoso centrale, sono diversi. Hai eseguito il ragionamento? Vedo qualche faccia perplessa. Allora, se io guardo questo esperimento, dico, ok, la sinaptogenesi testata con la produzione di sinaptochisina dipende dall'estradiolo. Quando io blocco la produzione di estradiolo cala, quando gli do l'estradiolo sale. Ma la condizione in cui ho dato l'estradiolo, che è poi la condizione normale, perché quando io faccio un esperimento di solito carico per vedere bene l'effetto della sostanza, è soprafisiologica. Se io do invece estradiolo in concentrazioni fisiologiche, 10 alla meno 12 o 10 alla meno 10, contemporaneamente all'etrazolo, mi permane l'effetto dell'etrazolo, cioè io ho una minore produzione di sinaptochisina. Ergo, quando è che io riesco a recuperare la plasticità delle sinapsi? Quando io metto in azione il pool di estradiolo che riesce a passare la barriera ematoencefalica e che va nel sistema nervoso centrale, quello che normalmente è prodotto dall'aromatasi, e l'endocerebrale. Quindi noi possiamo immaginare che il testosterone, che è presente nel sangue circolante ad alti livelli, è prodotto in questi alti livelli perché deve costituire il substrato e aperta anche quella porta. Se l'ha costato un po'. Perché deve servire da substrato all'aromatasi in modo tale da poter produrre alte concentrazioni locali di estradiolo. Quindi noi abbiamo bisogno del testosterone disponibile in modo tale da produrre l'estradiolo in alte concentrazioni, ma non globalmente nel sangue, localmente in modo variabile da circuito a circuito. Allora vediamo se è vero. Fino a qualche anno fa, tutti gli esperimenti che avevamo fatto col mio collega Aliesi erano esperimenti in cui noi castravamo gli animali, mettevamo la capsula di testosterone, poi ce ne scordavamo per almeno 10 giorni, dopodiché si riprendevano gli animali e si andava a testare il comportamento. Quello che ha provato a fare lui adesso è stato invece dare delle dosi molto massicce di estradiolo, quindi bypassare direttamente l'aromatasi, cioè non farla neanche la morte, ma dare dosi massicce di estradiolo e andare a vedere che cosa succede dopo un quarto d'ora, non dopo 2 settimane. Quello che succede, come vedete, il blu sono i controlli, i rossi sono gli animali trattati con queste concentrazioni sopra fisiologiche di estradiolo, abbiamo un significativo e molto pronunciato aumento di tutte le componenti del comportamento sessuale. In questo caso della quale. Quindi bastano 15 minuti per avere un effetto estremamente significativo. Quindi significa che veramente quelle ipotesi che abbiamo fatto prima, che le variazioni di concentrazione di estradiolo locale possono influenzare il comportamento sessuale, ha un riscontro in questo. Allo stesso modo, se noi inibiamo l'aromatasi, in questo caso con un altro inibitore che è il borozzolo, noi otteniamo una diminuzione significativa già a partire da 15 minuti, che raggiunge il suo massimo a 30 minuti e poi tende a risalire. Qui l'inibizione dell'aromatasi agisce altrettanto rapidamente che la sovraesposizione all'estradiolo, ovvero il comportamento sessuale può essere regolato con tempistiche di minuti variando i livelli di estradiolo locali. Ripeto che lavorando con l'animale intatto, vivo comunque vivente, e andando a misurare il comportamento, al di sotto di certi numeri non si riesce a scendere, almeno in comportamenti complessi, adesso vedremo poi invece l'esempio di un altro comportamento che può essere immediato. I comportamenti complessi non possono essere il comportamento di aggressività, il comportamento sessuale, così.
Quindi praticamente le variazioni di stadiolo locale regolano i comportamenti sessuali.
Sì, i tempi d'aumento. E l'aggiunta è importante. Una scoperta che ha fatto una dottoranda del mio collega è stata una cosa che tutti avevano osservato e nessuno aveva mai studiato in maniera particolare. Gli uccelli hanno sotto la coda una particolare ghiandola che si chiama ghiandola cloacale o gronchio, che circonda la riva della cloaca e che produce sebo con cui molto spesso si vanno a cospargere le penne, le piume per impermeabilizzarle, quindi ha una funzione. Questa ghiandola è una ghiandola androgeno dipendente. Tant'è vero che nella quale sono stati fatti parecchi lavori per dimostrare questo, e adesso normalmente quando noi manipoliamo l'animale dal punto di vista ormonale, la misura della ghiandola cloacale è uno degli indici non invasivi, perché basta prendere l'animale e guardarlo da sotto e vedere che cosa è successo. È un indice non invasivo che ci permette di determinare la condizione ormonale per quanto riguarda gli androgeni un certo numero. Quelli che agiscono a livello della ghiandola cloacale sono gli androgeni, non gli estrogeni, quindi agisce il testosterone, agisce il DHT, ma non agisce l'estradiolo. Tant'è vero che se io castro un animale e gli do estradiolo, la ghiandola cloacale rimane piccola. Se gli do testosterone invece diventa grande, se gli do DHT diventa grande lo stesso. Sapete la situazione, se gli do estradiolo l'animale copula ma non canta, se gli do il DHT l'animale canta ma non copula. E la ghiandola cloacale si comporta allo stesso modo, gli do l'estradiolo non diventa grande, gli do il DHT diventa grande. Gli do il testosterone che può essere scisso in estradiolo e DHT, la ghiandola diventa grande. E quindi questo lo sapevano tutti da 40 anni. Quello che ha notato la dottoranda del mio collega è stato che il maschio, quando è in fase riproduttiva, per il quaglio maschio significa praticamente sempre, produce dei movimenti ritmici di questa regione, che sono dei movimenti, poi si è scoperto che erano già stati descritti parecchi anni fa, sono dei movimenti molto importanti perché, siccome gli uccelli non hanno il pene, non ci può essere penetrazione. Ma l'unico modo per far passare gli spermatozoi dalla cloaca del maschio alla cloaca della femmina è innanzitutto quello di mettere due cloache vicino, e il secondo punto è quello di inglobare gli spermatozoi in una specie di schiuma che forma una vera e propria spermatofora e passare queste palline di schiuma contenenti gli spermatozoi dalla cloaca maschile alla cloaca femminile. La schiuma viene prodotta da questa ghiandola, i movimenti di questa ghiandola servono a favorire l'espulsione del... Hai bisogno di... Cristina? I movimenti di questa ghiandola servono a spremere in qualche modo queste spermatofore e farle passare nella cloaca femminile. Quindi qualcosa di molto simile alla penetrazione e soprattutto alla fuoriuscita dello sperma, con dei meccanismi completamente diversi. Faccio solo ridere un attimino, perché qualche mese fa mi è arrivato un lavoro di due coreani che hanno provato un distruttore endocrino particolare e volevano descrivere, questo distruttore endocrino aveva degli effetti particolari sul comportamento sessuale del pollo. E, a parte la descrizione naif del comportamento sessuale, che dicevano che il pollo pompava sopra la gallina, non è esattamente una descrizione molto chiara, e poi a un certo punto dicevano che penetrava di più. Cioè io non so cosa hanno visto, ma ho visto che il pene non c'è, perché la terra non esiste. Infatti è stato rigettato velocemente, però questo, a meno che i polli coreani siano mutanti, sono particolarmente mutanti. Allora, quello che ha in qualche modo intuito la dottoranda del mio collega è stato: può darsi che questi movimenti ritmici della ghiandola cloacale siano legati agli stati ormonali dell'animale, perché visto che è una cosa importante per produrre la fecondazione, può darsi che ci sia una relazione. E allora ha fatto un esperimento, mi dispiace che non riesco più a trovare il filmino che mi ha dato l'anno scorso, ha messo uno specchio sotto la gabbia e ha registrato quello che avviene, e si vede proprio come, voi avete visto quel test della quaglia maschio di fronte alla finestra che guardava la femmina. In quella condizione la ghiandola placale è lì che si prepara a fare quello che lui vorrebbe fare ma che non può fare, e aumenta enormemente la frequenza. Invece in un'altra situazione, quando la finestra è chiusa non si vede la femmina, ha una ritmicità molto più bassa. E quindi hanno cominciato a studiare appunto la quantità di il numero di questi movimenti della ghiandola cloacale in condizioni basali, come vedete il controllo, l'animale di controllo, l'animale trattato con l'inibitore dell'aromatasi, non ci sono differenze, e invece in condizioni di visione della femmina, quindi dietro alla finestra, come vedete il controllo ha un numero altissimo di movimenti nella ghiandola placale, mentre il trattato con l'aromatasi ha dei movimenti molto ridotti, inferiori alla metà. Questa era, diciamo, la descrizione iniziale che hanno fatto andando a guardare 30 minuti dopo di lui. Quello che hanno visto è che questo effetto in realtà comincia 15 minuti, si esprime al massimo 30 minuti e poi a 45, a 60, allora esattamente iniziale dell'inibitore della porta rossa. Questo rosso, l'animale sposta l'inibitore della nuotasi. Esattamente la stessa curva che abbiamo visto per il comportamento sessuale. Cioè, in questo caso abbiamo che il blocco dell'aromatasi mi produce in tempi rapidi una inibizione dei movimenti cloacali che sono essenziali per la riproduzione perché, come ho detto prima, favoriscono la progressione delle spermatofore dalla cloaca del maschio a quella della femmina.
Ma non rispondeva al testosterone? Non rispondeva al testosterone?
Sì, però qua il problema, appunto, la ghiandola di per sé risponde al testosterone come grandezza, ma il controllo della ghiandola, i movimenti, significa che c'è qualche nervo che arriva, sì scusate, non avevo finito il ragionamento, significa che c'è qualche nervo che arriva e che va a controllare i muscoli pelvici che mi producono questo movimento della ghiandola. Quindi significa che, da un lato, la preparazione della ghiandola, la sua predisposizione è legata al testosterone, pool circolante, ok? Dall'altro lato, in tempi rapidi, se io blocco la produzione di estradiolo in tempi rapidi, altero i movimenti della ghiandola. Queste sono le quaglie e normalmente quando uno parla di questo di fronte a gente che si occupa di mammiferi dice che le quaglie sono degli animali strani. Se lo facciamo nei topi è lo stesso. Se noi blocchiamo l'aromatasi dei topi, in tempi tra i 10 e i 40 minuti dopo l'iniezione dell'inibitore dell'aromatasi, noi abbiamo, come vedete qua, una caduta a zero del numero di monta e di intromissione. In tempi, appunto, dico, tra i 10 minuti e la mezz'ora, quindi tempi rapidi. Questo invece è il lavoro fatto e pubblicato sul Journal Neuroscience da un altro dottorando del mio collega che si è basato su quella piccola cosa che abbiamo visto l'altro giorno, cioè abbiamo visto che tra le varie regioni dove c'è l'aromatasi è anche presente nel midollo spinale ed è presente soprattutto nel corno posteriore del midollo spinale e già allora abbiamo detto che questa è la regione sensitiva del midollo spinale. Allora, una volta vista questa distribuzione, hanno cominciato a ronzarci un po' attorno e a pensare come si sarebbe potuto sfruttare questa faccenda. Vi ricordo brevemente che il tema del dolore e differenze sessuali è un tema molto dibattuto e oggi si sa che i due sessi nella nostra specie hanno delle soglie di resistenza al dolore molto diverse e contrariamente a quello che si crede normalmente, le donne hanno una soglia di sensibilità più bassa, quindi rispondono più velocemente agli stimoli dolorifici rispetto agli uomini, rispondono in maniera diversa agli antidolorifici che sono molto più potenti come azione nelle donne rispetto agli uomini, c'è un vero e proprio dimorfismo di queste cose. Normalmente si crede il contrario perché si dice che i dolori che si hanno al momento del parto, di solito quello che dicono le mamme di più figli alle neomamme che dicono come hai fatto a farne 3 o 4, dice ma tanto te lo dimentichi. È vero, probabilmente nel momento del parto questa soglia di sensibilità cambia grandemente, probabilmente influenzata dall'ambiente anche ormonale, cambia grandemente e in quel momento la donna ha una soglia di sensibilità più elevata, quindi significa che risponde dopo al dolore. Però in condizioni basali c'è una differenza, comunque in ogni caso non è che ci interessi chi soffre di più o chi soffre di meno, c'è una differenza e c'è anche una risposta agli antidolorifici diversa. Allora, è difficile studiare dei test del dolore nei mammiferi il test più utilizzato è quello della stimolazione elettrica della zampa del piede. Normalmente quello che si va a vedere è si mette l'animale, si estende la zampa, si tocca la pianta del piede con un elettrodo e l'animale ovviamente, sentendo la scossa, ritrae la zampa. E quindi si può misurare il tempo di latenza, quindi dopo quanto tira via la zampa e altre caratteristiche. Ovviamente se voi pensate alle zampe degli uccelli è un po' difficile, perché trovare il palmo della zampa di un uccello non è così semplice, poi è tutta bella cornea. No? E allora quello che ha pensato il dottorato del mio amico è stato quello di fare un test che è quello dell'acqua bollente, cioè scaldare l'acqua e se siete stati in una qualche spiaggia della Sicilia ad agosto sapete che cosa significa. La sabbia, una spiaggia della Sicilia a Ferragosto, verso mezzogiorno fai 70-80 gradi. È vero che uno esce bagnato, fa tre passi, si fumano e si andate giù. Allora, intanto gli uccelli resistono a una temperatura molto più dei mammiferi, perché hanno intanto una temperatura basale molto più alta, supera i 40 gradi, quindi la soglia è della sensibilità normalmente è sui 50 gradi, che significa che l'acqua portata a una temperatura di 50 gradi, l'animale ritraeva, questi cosa sono secondi, ritrae la zampa dopo 20 secondi, circa tra 15 e 20 secondi, quindi essenzialmente la ritrae perché sente bagnata, non perché sente calore. Invece aumentando la temperatura, vedete che aumentando la temperatura anche di 2 gradi, abbiamo già un tempo che è dimezzato, sui 9 secondi, per ritirare la zampa dal bicchiere, e se poi invece abbiamo incrementato la temperatura di 5 gradi, quindi arriviamo a 55, praticamente la lascia 3-4 secondi, e poi ovviamente se aumentiamo la tira via anche a tempi molto inferiori, arrivando a un secondo praticamente la tocca e la tira via. Ripeto che la temperatura di 60 gradi l'avete sperimentata da tutti se siete andati in una spiaggia particolarmente assolata in agosto. Allora, dal momento che la distribuzione dell'aromatasi è particolarmente evidente nella regione dove c'è, diciamo, il luogo dove arriva la sensibilità nel midollo spinale, l'idea è stata che cosa capita se noi andiamo ad inibire l'aromatasi. Ha una qualche influenza sulla sensibilità, in particolar modo sulla sensibilità al dolore? E allora, vediamo se funziona il grafichino, si vede un po' la luce, ci sta vedendo. Ma queste sono le condizioni basali. Quindi abbiamo la latenza con cui l'animale tira via la zampa, come vedete è similare. E poi invece quello che capita dando l'inibitore dell'aromatasi, che ovviamente ha bisogno di un certo tempo per funzionare, ma questo tempo è un minuto. Dopo un minuto la latenza aumenta enormemente. L'inibizione della produzione di aromatasi a livello del midollo spinale fa sì che l'animale non si accorge letteralmente della temperatura. Ok? Quindi qua siamo passati, il comportamento abbiamo visto che 15 minuti, 30 minuti, qua siamo passati a veramente tempi che sono comparabili con un'idea di azione di neurotrasmettitore da parte dell'estradiologo. Questa è la curva con il vorzolo e questa è la curva del controllo più estradiolo. Quindi se noi diamo estradiolo esogeno, noi andiamo a contrastare, quanto non c'è qualcosa che non quadra, che dovrebbe essere vorzolo che estradiolo, questo. Noi andiamo a contrastare l'azione del gonozolo, questo qui sicuramente è gonozolo, perché questa è iniezione intratecale, cioè iniezione di estradiolo direttamente dentro la meninge che avvolge il midollo spinale. Questo sono sicuro, devo controllare, ma sono sicuro che questo è così. E quindi noi dando estradiolo possiamo contrastare in tempi rapidissimi, perché l'abbiamo dato direttamente nel liquido cellulospinale, noi possiamo contrastare in tempi rapidissimi la inattivazione della ruota. Allora, conclusione, il metabolismo del testosterone può modificare drasticamente l'ambiente endocrino locale del sistema nervoso centrale. E conclusione, questa è sconvolgente. Il comportamento può variare in maniera parzialmente indipendente dai livelli periferici. Questa è la conclusione sconvolgente. Perché significa che io posso dissociare entro certi limiti la risposta comportamentale dai livelli circolanti di ormoni. Questo chi si occupa di queste cose lo sa da parecchio tempo, però questo non è assolutamente chiaro. Ci sono delle cure che si basano sul fatto, delle cure intendo sugli uomini e sulle donne, che si basano sul fatto che uno dosa gli ormoni periferici, decide che ci sono dei livelli molto bassi di ormoni periferici, carica questi ormoni periferici, credendo di riportarli ad una normalità. Sto parlando per esempio delle cure per la menopausa. Quello che è importante è capire che quello succede a livello centrale, non a livello periferico. Vi faccio questo esempio perché se una donna in menopausa produce tanti ormoni surrenalici, che sono degli androgeni aromatizzabili, questi possono tranquillamente arrivare all'encefalo e fornire il substrato per far sì che l'encefalo si produca l'estradiolo che gli serve per controllare i suoi circuiti. Allora, quella donna in menopausa avrà pochi ormoni gonadici circolanti, ma i circuiti cerebrali estrogeno dipendenti perfettamente funzionanti, senza problemi. Tant'è vero che adesso, nella medicina di genere, sono andato a un congresso l'anno scorso, i ginecologi hanno scoperto gli effetti benefici del testosterone sulle donne. Invece di dare estradiolo, danno testosterone. E gli effetti sono migliori. Quindi questo è molto importante, questa conclusione. Noi possiamo avere una dissociazione tra quello che capita a livello periferico e quello che capita a livello centrale. La cosa importante per controllare i comportamenti, non per farli sviluppare. Se mi mancano gli estrogeni circolanti o il testosterone circolante nella fase di costruzione dei circuiti, io quelli non li costruisco, poi ho un bel dargli tutti gli aiuti che voglio, ma se il circuito non ce l'ho, non ce l'ho, ovviamente. Ma se io sono stato costruito bene e a un certo punto mi manca qualcosa a livello periferico, non è detto che questo si ripercuota nello stesso modo esattamente in un'alterazione del comportamento. Questo è anche vero per l'uomo. Per il ripristino di funzioni come la funzione sessuale, per anni nel nord Europa gli uomini si sono siringati una quantità di androgeni spaventosa e sono morti di tumore alla prostata come mosche. Salvo poi scoprire non serviva a niente, e invece il Viagra faceva molto di più, agendo direttamente sui circuiti nervosi e lasciando perdere completamente il testosterone. Il circuito c'era, non funzionava perché la produzione di NO non era sufficiente a sostenere quel circuito. Punto, basta, chiuso. Qua lo stesso. Noi abbiamo dei circuiti che funzionano con l'estradiolo, quello che è importante è che cosa succede a livello centrale di questo estradiolo. Come funziona a livello centrale. Quindi, continuando nel riassunto, allora, la produzione locale di estrogeni cambia per un'azione genomica effetto a lungo termine, cioè se quella cellula dovrebbe produrre aromatasi e non la produce, è chiaro che c'è un problema. Sotto l'influenza di fattori che sono quelli tipici di regolazione del metabolismo cellulare, come la fosforilazione delle proteine o come la disponibilità di ioni calcio, e questi quindi sono effetti a breve, brevissimo termine. e questi cambiamenti rapidi possono influenzarmi le risposte comportamentali. Quindi gli steroidi come l'estradiolo possono influenzare il comportamento sia con effetto a lungo termine, essenzialmente su base genomica, sia con effetti a breve termine, e a questo punto gli effetti a breve termine, però per poterli spiegare, ci implicano di pensare che esistano dei recettori di membrana e non dei recettori di tipo nucleare, perché il recettore nucleare, come abbiamo detto l'altra volta, ha bisogno per poter agire di almeno di un'oretta. Sicuramente quell'effetto che abbiamo visto sul dolore, che si svolge in maniera così drammatica nel giro di un minuto, non può essere un'azione genomica, deve essere un'azione di membrana. Quindi questo ci porta al dritti dritti all'idea che esistano dei recettori per gli steroidi di membrana, e questo è stato un argomento che ha tenuto campo per almeno 15 anni. Adesso tutti sanno che esistono questi recettori. Sono molto interessante, devo dire, che a proposito di questo, no, è uscito recentissimamente, quest'anno proprio, se avete possibilità di accedere al web dall'università, provate a cercarlo. C'è uno special issue di una rivista che si chiama Journal of Neuroendocrinology, dedicato ai 25 anni della rivista. L'articolo introduttivo di questo numero speciale è a cura di due mostri sacri della neuroendocrinologia, due che hanno inventato questa materia, che sono Donald Pfaff e Bruce McCure, che hanno lavorato per molti anni assieme a New York. Allora, io devo dire che leggendo l'introduzione di questo articolo sono rimasto folgorato, perché hanno scritto una cosa che non sapevo forse, ma non ci avevo mai riflettuto. Cioè, quello che loro dicono è che negli anni 60 tutti studiavano gli effetti rapidi degli steroidi sessuali. Nessuno andava a studiare gli effetti a lungo termine. Si dava per scontato che agissero rapidamente. Ed è una massa di esperimenti che sono stati fatti negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60. Poi, scoperti il recettore citoplasmatico e questo meccanismo di traslocazione a livello del nucleo, voi dovete pensare che nel 1960, come era fatto un gene, era qualcosa di straordinariamente sconosciuto. La teoria del gene, la teoria del promotore e della regolazione dell'espressione genica, per cui Jacques Monod ha preso il premio Nobel, risale al 1962-63. Quindi erano tempi in cui non si capiva bene come erano regolati i geni. Quindi si andava a vedere gli effetti rapidi e venivano descritti un sacco di effetti rapidi. Poi, una volta scoperto il recettore, la sua funzione di fattore di trascrizione, conoscendo come funzionano i geni, tutti quanti sono buttati alla scoperta dei meccanismi genomici e hanno completamente dimenticato gli effetti rapidi, ma dimenticati. E questa conferenza che ha fatto il mio amico l'altra settimana, lui parlava di questi effetti sulla neurotrasmissione. A me è venuto un flash, perché io negli anni, quando ero appena laureato, ho cominciato a fare degli studi sui cosiddetti sinaptosomi, che sono praticamente, uno fa una pappa di encefalo in determinate condizioni, la parte terminale delle fibre si spacca e si richiude e si formano delle piccole vescicole contenenti le vescicole sinaptiche, si possono isolare con centrifugazione, si possono studiare in vitro e capire quali sono i fattori che influenzano. Io ho avuto un flash, ma io ho letto un lavoro negli anni 70 dove dicevano che aggiungendo estradiolo variava la quantità di vescicole sinaptiche. Quindi chiaramente lì il nucleo non c'è più, il DNA non c'è più, quello è un effetto puro di membrane. Ce li siamo dimenticati, cioè per 20 anni ce li siamo completamente dimenticati. Salvo poi riscoprirli, adesso di nuovo sono di moda gli effetti di membrana. Questo per dire come nella ricerca si va da alti e bassi in maniera incredibile. Questi schemi cercano di riprendere tutto, io vi faccio venire di questi schemi, se no vedo già delle facce abbastanza distrutte. E comunque tanto ve li trovate su un file PDF che li potete guardare, ma essenzialmente ci dicono quello che abbiamo detto. In pratica in questi schemi trovate il riassunto delle cose che abbiamo detto. Allora, non crediate di aver finito con gli steroidi, perché siamo appena finiti. Siamo appena finiti. Ripeto, se volete farvi un'overdose a febbraio, potete farvi 6 giorni solo di steroidi. Allora, come vedete il titolo introduce un nuovo concetto, il concetto di neurosteroidi. Che cos'è un neurosteroide? Un neurosteroide è quello che abbiamo appena visto. L'estradiolo, sintetizzato localmente nel sistema nervoso centrale, a partire dal testosterone, e noi possiamo dire che è un ormone specifico, tipico dell'encefalo, che nasce dentro l'encefalo. Quindi un neurosteroide. Però chi ha coniato questo termine non gli andava tanto giù di includere l'estradiolo come neurosteroide, perché sì, però l'estradiolo intanto deriva dal testosterone che viene prodotto dalla gonade esternamente. E poi viene anche prodotto dalla gonade, quindi non è un prodotto specifico del sistema nervoso, e quindi non possiamo chiamarlo neurosteroide, casomai lo chiamiamo steroide neuroattivo. Ma, tanto per chiarire le idee, come avviene la sintesi degli steroidi? Attraverso quali passaggi? Allora, abbiamo visto già un'altra volta che noi partiamo dal colesterolo, che è una molecola presente nelle membrane cellulari, quindi tutte le cellule sono in grado di fare il colesterolo, e attraverso una serie di intermedi noi possiamo arrivare alla famiglia degli androgeni, la quale poi si può trasformare in estrogeni. Per fare questo ci sono una serie di enzimi. Il primo enzimo si chiama P450-SCC. P450-SCC fa una cosa semplicissima: sulla molecola del colesterolo va a tagliare la catena alifatica laterale, quindi taglia a questo punto, libera, e il primo composto che si forma si chiama pregnenolone o anche allopregnenolone. Poi c'è un secondo enzima che è la 3-beta-idrossisteroido deidrogenasi, 3-beta-HSD. Come vedete, questo enzima lo troviamo in vari punti della sintesi, quindi catalizza vari passaggi, tra cui quello molto importante da pregnenolone al progesterone e da progesterone a 17 alfa idrossiprogesterone, che sono i precursori immediati degli androgeni. Poi abbiamo la 17 beta dell'idrossisteroide deidrogenasi, quindi 17-beta-HSD, che è importante per la transizione da precursore degli androgeni a testosterone, quindi da androstene di ione a testosterone, e anche per la transizione da estrone ad estradiolo, che è un'altra via per produrre estrogeni. Come vedete, queste ultime vie sono vie a doppio scambio, quindi possiamo andare avanti e indietro con lo stesso enzima. Da un lato possiamo formare testosterone, dall'altro possiamo riformare androstenedione. Poi abbiamo l'aromatasi, che abbiamo visto, che è quella che codifica la transizione tra testosterone ed estradiolo, e poi abbiamo ovviamente la 5-alfa reduttasi, che invece di metabolizza il testosterone, il DHT. Questi sono gli enzimi. Allora, se noi vogliamo sapere quali sono le possibilità a livello del sistema nervoso di sintetizzare gli steroidi, noi abbiamo due vie. O andiamo a dosare tutti questi composti, vi dico che questa è una via impraticabile, perché se noi possiamo immaginare che ci sia una sintesi locale di queste sostanze, avremo delle altissime concentrazioni in 3 cellule, ma le altre 300.000 che stanno attorno, magari niente, ergo non riusciamo a misurarli. È molto difficile misurare, tra parentesi, estremamente difficile capire di che metabolite stiamo parlando, perché bisogna partire da grandi quantità, fare delle cromatografie, non è niente facile. Mentre invece noi possiamo evidenziare molto meglio gli enzimi. Gli enzimi, per esempio, li possiamo evidenziare con l'immunistochimica. Basta fare un anticorpo contro quella molecola e noi andiamo a vedere gli enzimi. Per cui la dimostrazione che c'è la possibilità di sintesi degli steroidi a livello del sistema nervoso centrale è stata ottenuta non tanto dosando questi metaboliti intermedi, quanto andando a dimostrare la presenza degli enzimi che possono portare a questi metaboliti. E gli enzimi sono, all'aromatasi abbiamo già visto che c'è. Gli enzimi sono essenzialmente tre, la P450-SCC, la 3-beta e la 17-beta-HSD. Sono questi tre enzimi. L'aromatasi sappiamo già che c'è. Allora, noi possiamo dimostrare gli enzimi come? Possiamo prendere un pezzo di encefalo, facciamo una bella tappa, come fanno i biochimici, e andiamo a dimostrare la presenza di questi enzimi. Okay? Però abbiamo detto che nel sistema nervoso centrale la maggiore ricchezza del sistema nervoso centrale è la sua caratteristica eterogeneità. Noi prendiamo un pezzo di tessuto nervoso e un pezzo di fegato. Nel pezzo di fegato abbiamo 500 cellule tutte uguali. Nel pezzo di tessuto nervoso abbiamo 500 cellule che rappresentano almeno 300 tipi diversi. Quindi non sappiamo dove stanno questi enzimi e soprattutto l'altra cosa importante è vero che io posso dire, se io dimostro questi enzimi, io faccio una tappa e dimostro che c'è 3 beta, 17 beta, l'aromatasi, la P450, dico lì c'è la possibilità di sintetizzare persino estradiolo partendo dal colesterolo. È vero, ma io sono sicuro che questi enzimi stanno tutti dentro la stessa cellula, perché magari uno sta qua e l'altro sta là, possibilità che interagiscono zero. D'accordo? Quindi alla fase di dimostrazione biochimica della presenza di questi enzimi deve seguire, e storicamente seguita, una fase di localizzazione immunistochimica che ci fa vedere dove sono messi questi enzimi, in quali cellule, cellule di glia per esempio, o cellule nervose. Anche la glia è importante, ce n'è un sacco. Va bene, questo è un lato della faccenda. L'altro lato della faccenda sono i cosiddetti recettori di membrana che abbiamo accennato prima. Allora, c'è stata questa riscoperta, che nessuno sapeva che non era riscoperta, devo dire, era, si pensava che fosse una scoperta, di questi effetti rapidi degli steroidi, che sono incompatibili con la mediazione data da un recettore che funziona da fattore di costrizione. E questi effetti rapidi probabilmente si pensa che siano mediati da recettori specifici. La teoria che è oggi, diciamo, più corrente è che esistano delle forme alternative dei recettori classici, cioè il recettore alfa e beta, forme alternative che permettono a questi recettori di infilarsi dentro la membrana. Quindi i recettori di membrana non sarebbero nient'altro che delle forme più o meno incomplete dei recettori invece citoplasmatici e che avrebbero attraverso questa loro modificazione la possibilità di infilarsi dentro la membrana e di collegarsi a sistemi, chiamiamoli genericamente, di secondi messaggeri intracellulari, quindi invece di dare un effetto genomico, dare un effetto metabolico. Il quale effetto metabolico può anche arrivare a influenzare l'espressione genica attraverso un'altra via, che è la via di questa molecola che si chiama CREB, che viene stimolata con un passaggio molto, io non ci sono visto a chiedere ovviamente tutte queste sigle, poi non lo so neanche io, okay, non mi interessa il concetto, quello che è importante, cioè attraverso una serie di cofattori che i cervinati sono stati bene identificati, sia i recettori degli androgeni, vedete qua A e A, sia i recettori degli estrogeni possono infilarsi dentro la membrana e andare a influenzare direttamente il metabolismo della cellula. E ovviamente attraverso questo sistema che culmina con la fosforilazione di Krebs, arrivare anche alla regolazione genetica, ma quello diciamo un side effect che non ci interessa. Devo dire che nel complesso, come abbiamo già visto, come ipotesi a livello della membrana sinaptica contenente la lattasi, il complesso di queste attività endocellulari può poi arrivare a attivare delle fosfocinasi che gli possono servire ad aprire o chiudere dei canali ionici, quindi alla fine noi possiamo avere anche dei fenomeni elettrici sulla membrana plasmatica legati alla interazione estrogeni, in questo caso il loro recettore, androgeni e il loro recettore. Quindi noi possiamo avere tutte le gamme di risposte che possiamo immaginarci, da risposte di potenziale di membrana a risposte metaboliche intracellulari fino a risposte genomiche, ma che passano per un'altra via che non è quella del settore nucleare che va a fare da fattore di trasmissione. Il primo lavoro in cui è stato coniato questo termine nerosteroide si deve a questo ricercatore, la impressione che si chiama Emile Thien-Bourdieu, ha lavorato per moltissimo tempo a Bicêtre, nel sobborgo di Parigi, dove c'è una grande città della scienza, ed è stato per moltissimi anni il grande santone in questo campo. E è stato lui che all'inizio degli anni 80 ha suggerito per la prima volta che cosa? Non tanto, lui non ha buttato l'occhio su quelli che erano gli steroidi più ovvi, cioè il testosterone, l'estradiol, il progesterone, ma partendo proprio dal progesterone, che è un metabolite intermedio di questi, ha detto, ma se noi nella catena di sintesi degli steroidi abbiamo la possibilità di formare tutti questi composti, non è che questi composti hanno una loro azione, cioè invece di considerarli solo dei metaboliti intermedi per arrivare al punto finale, andiamo a vedere se questi metaboliti intermedi hanno di per sé una loro azione. E questa è stata la sua grande intuizione, perché ha scoperto che questi metaboliti intermedi, ognuno ha un'azione diversa. E un'azione che è fortemente esaltata dentro il sistema nervoso. Questo è stato il punto, diciamo, di svolta. E lui è riuscito nel giro di una decina d'anni a imporre fortemente in campo scientifico. E quindi i neurosteroidi sono steroidi che sono sintetizzati all'interno del sistema nervoso, indipendentemente dal fatto che siano neuroni o cellule di glia. E quello che non è molto chiaro è se questi neurosteroidi abbiano un'azione solo nel sistema nervoso centrale o possano anche uscirsene fuori. Perché in questo campo ci sono delle cose che fanno pensare. Per esempio, nei canarini, durante la stagione riproduttiva, quando cioè i testicoli sono diventati così grossi come vi ho spiegato prima, ovviamente questi producono una tonnellata di testosterone. Se noi andiamo a prendere il sangue della carotide di un canarino, guardate che i canarini, se pensate come sono grossi i canarini, immaginate prendere il sangue della carotide di un canarino, non è facilissimo. Se noi prendiamo il sangue della carotide del canarino, è il sangue che va all'encefalo. Se noi prendiamo il sangue dalla giugulare, è il sangue che torna via dall'encefalo. Se noi misuriamo la quantità di estradiolo nel sangue della carotide e nel sangue della giugulare, troviamo che nella giugulare c'è una concentrazione 100 volte superiore. Il che significa che a livello cerebrale il testosterone prodotto in così larga scala viene convertito in estradiolo, viene usato dai circuiti nervosi, ma come side effect esce un torrente di estradiolo. La domanda a cui nessuno ha ancora risposto è cosa cavolo ci fa questo estradiolo in giro per il corpo del canarino, qualcosa ci faranno, oppure no. Quindi non è detto che questi neurosteroidi o questi steroidi neuroattivi agiscano solo a livello del sistema nervoso centrale, però questa parte non è stata esplorata ancora per noi. Sicuramente si sa però che agiscono anche nel sistema nervoso periferico, questo mi sa. In generale, comunque, la distinzione è tra lo steroide classico e lo steroide neuroattivo, il neurosteroide, è che quest'ultimo, cioè il neurosteroide, ha degli effetti rapidi. Cioè non ha effetti genomici, ma ha effetti di membrana. Rapidi. Questo è il punto fondamentale.
Ma quindi non ho capito, per esempio, parlando di estradiolo, può essere considerato sia come...
Esatto, infatti l'estradiolo è proprio la pietra dello scandalo, perché non si sa bene come classificarlo. Mentre l'allopregnanolone, una volta che uno dimostra che ha un'azione del sistema nervoso, il circolo non se ne trova, quindi ovviamente è un neurosteroide. L'estradiolo è un po' quello che fa saltare le classificazioni. Questo è il motivo per cui a me personalmente il termine neurosteroide non mi piace, io uso sempre il termine di steroide neuroattivo nei miei lavori, però... Il termine di neurosteroide è talmente conosciuto che non si può dimenticarlo. È un po'.
Se è un neurosteroide, se è uno steroide neuroattivo.
Beh, a quel punto è la stessa cosa. Non direi come tre possibilità. È sia un ormone periferico, sia un ormone periferico che uno steroide neuroattivo. Punto. Col termine neurosteroide vuol dire. Lui lo circoscrive ai metaboliti, devo dire. Però in generale adesso i neurosteroidi sono tutti. Non è facile, la questione di nomenclatura mi arrendo. Ognuno può pensarla come vuole. Anche voi. Allora, qua riprendiamo quella che è la sintesi e vediamo che in realtà c'è qualche fattore in più. Cioè, nel primo passaggio... Quello che è mediato da questo enzima che si chiama P450 e CCC, in realtà sono coinvolti di due trasportatori che sono due proteine, che si chiamano proteina STAR e il PBR, che oggi si chiama in un altro modo TPCC. Quindi è un meccanismo piuttosto complesso quello che porta alla prima fase. Poi, dove stanno questi neurosteroidi? Li hanno scoperti da qualche parte? Cioè gli enzimi della sintesi dei neurosteroidi, li hanno scoperti da qualche parte, in qualche animale? La risposta sta in questa diapositiva preparata da un mio collega che lavora a Strasburgo, che si chiama Divensa, e come vedete gli enzimi per la sintesi dei neurosteroidi sono stati trovati nel sistema nervoso dei mammiferi, degli uccelli, degli anfibi, degli noi, dei cefalocordati. Gli altri non c'è scritto yes, non c'è scritto no, è semplicemente che non li hanno studiati. Ma capite che noi partiamo da cordati molto primitivi come l'anfiosso, passiamo da alcuni pesci, agli anfibi, agli uccelli e ai mammiferi e troviamo questi enzimi. Quindi possiamo dire, anche se non è completa questa cosa, questi enzimi è probabile che stiano in tutti i vertebrati, nel sistema nervoso di tutti i vertebrati. Quindi è una caratteristica di tutti i vertebrati. Guardate che io vi faccio solo riflettere, che qua stiamo parlando di arrivare alla sintesi di testosterone e estradiolo tutta cerebrale, dove a questo punto le gonadi non c'entrano più nulla. Stiamo parlando di questo. Per la prima volta, appunto il mio collega di Mensa, quando stava all'Università di Rouen ed era studente, ha dimostrato tutta la catena degli enzimi per la neurosteroidogenesi negli anfibi, nei tritoni e nelle rane. Ed è stato un lavoro veramente che ha sconvolto il nostro piccolo mondo, perché essenzialmente ci dice che le rane possono farsi il loro testosterone cerebrale indipendentemente dalla gonade. non è quello, non è assolutamente quello. Poi vediamo alcune immagini, non sto a dettagliare troppo perché sono semplicemente per così farvi vedere, questa qui è la localizzazione del C450 SCC, come vedete il ganglio spinale lì, moltissime cellule hanno questo enzima, nel corno dorsale del midollo spinale, 1, 2, 3, 4, moltissime cellule fibre presentano questo enzima, nel canale midollare, attorno al canale midollare ci sono elementi probabilmente di glia che presentano questo enzima, quindi ampiamente diffuso a livello del midollo spinale. No? Poi qua vediamo la chiarificazione di dove sta questo segnale. Questo marcatore che si chiama NoiN è una proteina tipica dei neuroni, quindi mi identifica le cellule nervose. Sopra abbiamo la localizzazione della P450 e qua abbiamo la sovrapposizione delle due immagini. Allora, verde più rosso, dove c'è giallo, significa che ci sono tutti e due i marcatori. Allora, come vedete benissimo, le cellule sono praticamente tutte gialle. Il che significa che la P450, oltre a stare nel neuropilo, perché tutta quella parte punteggiata rossa sono fibre, dendriti, chi lo sa, ma sta nei corpi cellulari di neuroni. Quindi questa è la dimostrazione che a livello del corno posteriore del midollo spinale, la P450 SCC sta nei neuroni. Oltre alla P450 nel corno dorsale sono presenti anche gli altri enzimi, la 3-beta, la 5-alfa-reduttasi, la 3-alfa-HSD di cui abbiamo parlato, che è una funzione molto similare alla 3-beta. Quindi come localizzazione possiamo dire che i neurosteroidi possono essere sintetizzati all'interno dei neuroni del sistema nervoso centrale e probabilmente anche del sistema nervoso periferico, visto che l'abbiamo vista anche nel ganglio.
Sì, non so se c'è immagine, ha detto che era riferita che
il corno posteriore del midollo spinale. Perché il mio amico lavora solo sul midollo spinale, quindi sono sicuro che... Allora, abbiamo detto che il primo pezzo è quello che è la cosa più importante, cioè la possibilità che il colesterolo venga trasformato dalla P450-SCC nel prednisolone. E abbiamo visto che oltre alla P450 ci sono degli altri coadiutori. Questo perché? Perché la P450 è un enzima tipicamente mitocondriale. Allora, ci deve essere un sistema di trasporto che mi porta il colesterolo all'interno del mitocondrio. A questo sistema di trasporto è dato in parte da questa proteina che si chiama STAR, che sarebbe l'acronimo per Steroidogenic Acute Regulatory Protein. Quindi la STAR, che essenzialmente agisce per favorire il passaggio del colesterolo all'interno dei mitocondri. La proteina STAR è questa proteina con questa catena piuttosto complessa, che si lega a un recettore presente sulla membrana del mitocondrio. Questa proteina è in grado di associare delle molecole di colesterolo che sono segnalate qua. La P450, come vedete qua anche la 3-beta-HSD, seppure con un punto interrogativo, sta invece sulla membrana interna del mitocondrio. Quindi il colesterolo deve penetrare all'interno del cellulare. Allora, cosa succede? Questa proteina STAR si infila dentro la membrana, lo mette lì nel tubo, e fa da ponte tra l'interno del mitocondrio e il citoplasma. Il colesterolo migra praticamente lungo questo ponte e penetra all'interno del mitocondrio, dove trova la P450 che dà origine alla sinapsi. Successivamente prende il neurone e il progesterone possono fuoriuscire dal neurone.
Quindi la P450 quindi lavora a livello mitocondriale?
Sì, dentro alla per evitare che questo ponte sia continuo, cioè che continuamente passi del colesterolo dentro il mitocondrio, e quindi è come se potesse viaggiare liberamente per la membrana, avviene un fenomeno di clivaggio, cioè la parte esterna della proteina viene tagliata e si stacca. Rimane solo la parte interna, cioè quella che è legata alla P450. In questo modo viene bloccata l'ulteriore passaggio di colesterolo, il pezzo di proteina star all'interno del mitocondrio viene in qualche modo degradato, rielaborato e poi si va a localizzare nella membrana interna del mitocondrio, ma non può essere più riutilizzato. Quindi viene utilizzata una volta sola in sostanza, poi viene degradata e per ripetere il circolo c'è necessità di un'altra proteina star che si infili dentro, faccia da ponte, tiri dentro il colesterolo, viene clivata, viene distrutta e così via. Questo era quello che si sapeva e si conosceva fino a 5 anni fa. Poi si è scoperto che in questo fenomeno, vedete qua ci sono messi dei punti interrogativi, entrava anche una molecola chiamata TBR, il cui nome è assolutamente incredibile perché si chiama Peripheral Benzodiazepine Receptor. Benzodiazepine non c'entrano niente con colesterolo, periferico, questo significa che non sta nel centrale, infatti adesso gli ha cambiato nome, e lo chiamano TSPO, cioè trasportatore di trasportatore di molecole stereogeniche, qualcosa di questo genere, però non mi ricordo esattamente cosa significa questo. Si è capito che questo TSPO funge ed è il vero ponte tra la proteina star all'interno del mitocondrio e quindi è veramente lui che favorisce il passaggio del colesterolo all'interno del mitocondrio dopo che si è collegato con la proteina star con l'intervento di alcune chinasi che vanno a fosforilare determinati punti della proteina. Quindi in totale il passaggio del colesterolo all'interno del mitocondrio richiede almeno due fattori, non uno come si pensava inizialmente. E quindi lo schema è questo: il colesterolo viene acchiappato dalla proteina star, viene passato al DSPO, il quale lo passa alla P450-SCC, la quale finalmente taglia la catena laterale e dà origine al pregnenolone. Allora, una volta capito che la proteina star è una cosa molto importante nella sintesi del colesterolo, diciamo, è presente nel sistema nervoso oppure no? Perché se non è presente, la chiudiamo qua. Se non è presente la proteina star nel sistema nervoso, siamo sicuri che non si può partire dal colesterolo per fare la sintesi dei neurosteroidi. Invece la proteina star è espressa dappertutto, infatti, perché è presente nei neuroni, nelle cellule di glia, nelle cellule di Schwann, che sono le cellule di glia che si trovano nel periferico. Può essere regolata nella sua espressione, può avere dei cambiamenti nel corso dello sviluppo e dell'invecchiamento, può essere regolata variamente come risposta a delle ingiurie, dei traumi del sistema nervoso. Quindi c'è a tutto campo ed è una molecola per di più inducibile o reprimibile in determinate situazioni. Che significa che c'è una possibilità di plasticità e di regolazione molto ampia. E qua vedete alcune localizzazioni, questo è un lavoro del 1998 di giapponesi che ci fanno vedere essenzialmente proteina star dappertutto. Per esempio è presente l'ippocampo, e vedete qua le cellule dell'ippocampo sono totalmente mancate dalla proteina star. L'ippocampo è una delle regioni più plastiche del sistema nervoso ed è una regione molto importante perché fa parte del sistema limbico, una regione molto importante per fenomeni come la memoria, per fenomeni come l'ansia, la paura, l'aggressività. È una regione non da poco, è una regione che risponde direttamente allo stress ed è soprattutto una regione estremamente plastica. Qua c'è proteina star, quindi potenzialmente si possono sintetizzare neurosteroidi a partire dal colesterolo. Questa è un'immagine molto bella, non so quanto la vedete bene a distanza, ma questa è una singola cellula nervosa colorata con la proteina star, il laboratorio di Luis Miguel Garcia Segura a Madrid. Ora voi non avete l'occhio dell'istologo come ho io, avendo cominciato da istologo, ma questa è esattamente la fotografia dei mitocondri dentro la cellula. Se noi facciamo una reazione istochimica per evidenziare i mitocondri in una cellula, noi vediamo esattamente questa distribuzione, il nucleo totalmente nero e una distribuzione a polvere dentro il citoplasma. Questo meglio di qualsiasi dimostrazione mi dice che la proteina star sta nei mitocondri, c'è poco da fare. Vedendo così è chiarissimo che questa è una distribuzione mitocondriale. E evidentemente l'anticorpo in questo caso becca la forma della proteina star quando è legata al mitocondrio e non la forma che ha quando sta nel citoplasma, altrimenti avremmo una colorazione diffusa e non così abbruciata. Allora, possiamo andare un pochino oltre e, visto che noi parliamo di comportamenti in teoria, dire ma dove sta esattamente? Allora, intanto la proteina star sta dappertutto, ma è particolarmente presente in aree che sono coinvolte nel controllo dell'attività cerebrale, come locus ceruleus, l'ippocampo, la formazione reticolare. Quindi regioni che sono importanti per i collegamenti che hanno con le altre regioni all'interno della cellula. E qua vediamo appunto nell'ippocampo la presenza di neuroni positivi. Poi, la proteina star sta nelle aree che sono coinvolte nella trasmissione e nel processamento di segnali sensitivi. Per esempio, vedete qua, lungo elenco, bulbo olfattivo, nucleo olfattivi, corteccia somatosensoriale, geniculato laterale che significa visione, perché non sono ricordasse, nucleo olivari, nucleo vestibolari, nucleo cocleari, nucleo trigeminale, tutte aree dove arrivano delle informazioni sensitive. Sia di sensibilità generale, come il nucleo trigeminale, sia di sensibilità estremamente specifica, come la via olfattiva, la via ottica, la via acustica, la via vestibolare. E qua vediamo appunto neuroni marcati per la proteina star nella corteccia sensitiva, somatosensitiva, nel collicolo superiore, che fa parte della via ottica. Poi la proteina star è presente in aree coinvolte nel controllo motorio. Per esempio nella corteccia motore cerebrale, nel globo pallido, nel nucleo del talamo, nel cervelletto e nei motoneuroni del midollo spinale e del tronco. Qua vediamo il nucleo oculomotore, che è un nucleo del terzo nervo encefalico e i neuroni del globo pallido. Quindi in sostanza sta dappertutto, perché se vi rendete conto abbiamo detto sta in area associativa, sta in area di controllo sensitivo, sta in area di controllo motore. Siccome la presenza della proteina star è la spia che il colesterolo può entrare nei mitocondri e può essere ulteriormente metabolizzato a pregnenolone, questo in qualche modo ci dice che tutte queste aree potenzialmente sono sotto il controllo dei neurosteroidi. Tra queste cose, devo dire, questi sono dei neuroni presenti nel cervelletto, sono i neuroni del Purkinje, e questo è il neurone del Purkinje interpretato da questo ricercatore giapponese che si chiama Tsutsui, come una macchina per la produzione di steroidi. Questo, devo dire, di nuovo è qualcosa di sconvolgente, perché 10 anni fa chi lavorava sul cervelletto riteneva che gli ormoni steroidi fossero un'altra cosa, campo non suo, assolutamente non interessante. Questo ve lo dico perché ho dei carissimi amici che lavorano nell'edificio di fianco al mio, che lavorano sul cervelletto, e 10 anni fa mi dicevano che steroidi non servono a nulla. Adesso sono disarmati perché non sanno assolutamente a cosa servono il cervelletto. Però il cervelletto è uno dei luoghi dove avviene la maggiore sintesi di steroidi. Tra parentesi, tutti questi neuroni del Purkinje hanno anche il recettore beta degli estrogeni, nucleare e di membrana, quindi qualcosa gli deve fare, il problema è che cosa, e non si sa ancora. Quindi questo per, di nuovo, per rimarcare come ci siano delle differenze importanti a seconda dei momenti della scienza e come si evolvono le nostre conoscenze. Io penso che di finire qua, perché altrimenti non ho tempo di farvi tutto il tempo. Quindi, a questo punto la chiuderei qua. Allora, vabbè, io ho abbonato 10 minuti. Domani no, giovedì venite nel mio dipartimento, aula A, l'ingresso dal cortile, via Donizetti. Per chi viene da Corso Raffaello si passa il portone del 52, la prima via è via Donizetti, girate a destra, c'è un cortile e arrivate. Venerdì invece facciamo le scuole. Oh,